tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Signori, 7-4 minuti, 20 secondi, venerdì 29 maggio 2026. Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
Buongiorno da Maurizio Paniconi.
Ma, signori e signori, ce l'abbiamo fatta. Diciamo che ci aveva invaso lo studio da 2 anni la fastidiosa esponente marchigiana Martina Caronna. Noi abbiamo fatto di tutto per cacciarla, per avere con noi una persona preziosa, persona per bene. Una persona che ha dato tanto all'Italia e a questo paese. Ladies and gentlemen, con noi per questo venerdì 29 maggio, Nicole Fondato!
Buongiorno Maurizio, buongiorno Alessandro, buongiorno,
buongiorno
a tutti.
Come stai?
Sono pronto, sono venuta a sporcare comunque.
Vabbè, che poi in realtà tu sei stata con noi 2 mesi, vabbè, insomma, quindi è diciamo una finta novità.
È possibile dire che siamo di casa?
Siamo, mi piace.
Siamo di casa.
Lasciamoci, iniziamo così, sì. Siamo di casa. Partiamo con i Ramones, I Wanna Be Sedated.
Radio Rock Podcast.
Anthrax, It's for the Kids. Signori, tributiamo, come è giusto che sia, il benvenuto a Nicole Fondato. Di maggio, di fine maggio, il signore ha deciso di porre Nicole Fondato. Basta però, namo, Jesus.
Questa
dai.
Però è l'accoglienza però che meriterei ogni volta che entri in onda, ma che però soltanto tu mi hai tributato.
Posso dire una cosa? Anche sì. Quando vai a casa, cioè tu rientri a casa, dovrebbe partire sì. Un jingle.
Certo, appena apri la porta.
Mi piacerebbe.
Oggi
non gradirei. Diamo uno spunto magari a chi mi aspetta a casa, ecco. Per accogliermi con tutti i crismi.
E sappiamo chi è all'ascolto. Vedi che te compri una spara jingle e metti tutto un sistema di casse per casa, in modo che la signora Nicole, quando entra, si possa sentire giustamente apprezzata, come giusto che sia.
Come giusto che sia. Io tra l'altro sono entrata che stamattina eravate alle prese con un discorso molto interessante.
Io dici Maurizio, mi dici Maurizio come ti ha accolto, perché poi sembra stontronato di 10 anni.
Ma esce se fa qua stamattina.
Ma tu perché sei qua? Chi sei tu, ragazza? Sicuramente lavora qui da 10 anni.
Ma per favore, non sapevo che
si è appisciato sotto.
Era pronto a darmi degli spicci di buona donna, lei che vuole stamattina.
Ma visto come ho fatto? Niente noie, tenga, si compri un panino.
Sì.
Vada.
Però insomma era un discorso molto così
sì, ho detto Alessandro, ma queste muove fanno pure entrare.
Tu guarda la signora delle pulizie, sì. Cosa fa?
Sono venuta a sporcare un po' qui il territorio, a buttare un po' giù.
No,
il
io
tono.
Speravo solo in te, che già mi ero rotto i coglioni.
Stavo tutti a Istanbul con Maurizio, che è pieno di sordi.
Tutti ad Istanbul,
ma anzi, arriviamo detto cazzo, soldi. Se vuol dire. Sì.
Arriva sto cazzo.
Secondo me Nicole Vacanze in America l'ha visto e lo sa anche a memoria.
So a memoria.
L'ha visto? Sì,
assolutamente.
Visto?
Sì.
Bravo.
Sto pezzo degli Anthrax è proprio comfort food per il cervello. Che figata. E che bello sentire Nicole, visto che me l'avete tolta il weekend e io gli sento quando stacco da lavorare alle 7.
È
ma
vero.
Vedere Sorfano di Nicole. Vabbè, pure di fuffo, però di Nicole.
Allora, scusa, mi sono perso qualcosa.
No, la mattina presto. Perché ora ho riconosciuto dalla voce. Nostro però, amico ascoltatore,
scusa,
che era
amico.
Un appuntamento, avevamo un appuntamento fisso
però
alle 7
del mattino. Prego, sabato e domenica alle 7, cioè gli volete male. Dai, su. Secondo me alle 7 c'è Aldair Cuore. Poi buongiorno a Martina Carò. Ah no. Grande Nicole, questa chi è?
Zia possiamo
Nicole.
Dire che non ne siamo
zia,
mai paghi. Di Aldair
cuore giallo rosso no infatti
beh no siamo davvero tanto paghi
oh Nicola, te saluta Sara saluta la maleducata.
Ciao, Sara.
Forza avanti maleducata che sei altra Luigi pronto a dire buongiorno Nicole
buongiorno
con la manina guarda qua guarda se noi oggi non facciamo il picco grazie a Nicole,
Nicole
Fondata
andato.
Allora Nicole ci hai portato un'inchiesta
sì
e tra pochissimo noi la scopriremo perché siamo un'inchiesta
a chi ha chiesto scusa non ho capito chi ci ha portato a Marco Tugornetti ci ha portato a mani vuote si è arrivata
no è arrivata datemi il caffè datemi l'acqua sennò io non parlo io mo respiro col diaframma so cazzi vostra
è vero
così,
un po' così a
Radio Rock Podcast
noi adesso vediamo che cosa volete quindi abbiamo la conferma che Martina è una ricca proprietaria terriera come Emilio mentre Nicole è povera come la merda come noi allora diciamo
il proletariato di Radio Rock
diciamo che a grandi linee è un po' così cioè nel senso che ma ci sarà un motivo per cui a quest'ora ci trovate sempre comunque a me e Maurizio e qualche disperato a giro. Chi non ci sta evidentemente è perché è un ricco proprietario. Dai, parliamoci chiaro, noi è così. Su.
Ma la Caronna io non lo sapevo.
Camaronna. Martina,
ha preso quella china. Ha preso quella china.
Martina è marchigiana. E ho quindi? Detto tutto. Le Marche sono il male del mondo.
Addirittura.
Perché? No, allora lo chiedo agli amici marchigiani all'ascolto, saranno felici di questa posizione.
Sì, molto felici.
I marchigiani hanno i soldi e fanno finta di non averne. Fanno quelli che vanno piangono in giro vestiti da, da fricchettoni e invece quando c'è da ci hanno tutto appizzato e te levano i soldi a te. A me. Ora ditemi se non è così, amici, se è un luogo comune oppure no.
No.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Nicole.
Buongiorno.
Adesso questo venerdì sta un po' più di weekend.
Ecco,
tanto domani si lavora lo stesso, ma pazienza. Buona giornata.
Allora, tutti. Questo sarà un weekend lungo, vero? Perché lunedì,
lunedì stiamo qua, martedì
no,
qua.
No, per noi, per il resto del mondo, in tanti faranno ponte.
Ma che volgarità, ancora con questi ponti.
Schifo. Allora, fughiamo il primo dubbio perché ci sono almeno 4.831 messaggi che lo chiedono. È Nicole o Micol?
Chiamiamolo.
Con la N, lo vogliamo dire?
L'N e la I finale, questo è molto importante perché adesso è un nome abbastanza comune. Ma
la I?
La E.
Ah, la E.
Come cazzo ci fa
Nicolì.
Perché nella vita, alle elementari, comunque, quando ero piccola, mi hanno chiamato in tutti i modi. Nicole. Monique.
Monique è un altro nome.
Allora, il mio insegnante di danza mi ha chiamato per 3 anni Monique. Non ho avuto il coraggio, era talmente severo. Era talmente severo che non ho avuto il coraggio di contraddirlo. Quindi mi trasformavo 2 volte a settimana in Monique.
Però dico, Monique è un'altra persona.
È un'altra persona.
Quindi quella che io seguo su OnlyFans che si chiama Monique.
È il mio alter ego, quello più piccante.
Monique fondato.
Esatto.
Oddio, che bello, che meraviglia.
Buongiorno, finalmente avete messo la Nicola nel negozio giusto. Molto bravi.
Marco,
ciao,
ti voglio bene, ma tu sei matto, corbotto, sì, però. Allora, io credo che sarebbe meglio Nicole in omaggio ai colli di Roma. Sì, vabbè, è l'argomento della puntata di oggi. Sì. Storpiamo il nome di Nicole.
Io non vi dirò nulla.
Mauri, tu abiti a Centocelle, ma che non lo sai che Centocelle l'hanno costruita ai marchigiani.
Ah, Mauri. Ma che non sai, Mauri?
Io ci sono arrivato, insomma. Sto solo da 30 anni. Certo.
Beh, poi Mauri ci è andato per il fatto che spacciando al quarticciolo poi si è stabilito
no,
là.
No, io stavo al trullo, non stavo al quarticciolo.
No, tu sei nato, poi però dico, sei arrivato a Centocelle.
No, fino a 21-25 anni.
Porca, guarda se capisce sto stronzo. Tu sei nato al trullo, ho detto, c'è arrivato a Centocelle a vivere perché spacciando al quarticciolo gli era più comodo.
Se ti piace così, va bene.
È così, Mauri, la verità, ci sono le denunce da carabinieri. Oh, tra poco parliamo della sindrome dell'impostore. Della quale soffre Nicole.
Che bello. La mattina si piange, vai.
No, perché? E le dimostreremo perché? Che ha ragione a soffrirne, perché oggettivamente
ma chi?
È una Nicole. Che si dice
impostore.
Ehi, Monique, dai.
Radio Rock Podcast.
Un problema di bocce, lo scopriremo.
Di bocce.
Perché cosa c'entra? Sarà una puntata, io l'ho detto al full micotone. Ma buongiorno a Nicola Fondato.
Sì.
Immagino i genitori di Nicole che erano sicuri che la figlia sarebbe diventata un'étoile, visto che quando assistevano alla lezione sentivano riprendere solo una certa Monique. Pensavano, Monique ha sbagliato, e loro pensavano, ma non ci riguarda, la nostra figlia si chiama Nicole, stanno cazziando Monique.
Cioè, il padre del mio ex che mi chiamava Michael invece, che è la cosa più divertente del mondo.
Michael è il nome del nome.
Viene Michael a cena, e questa cosa però era spassosissima.
Ma gli hanno detto no, guarda Michael, no, viene Nicole, Michael non c'è, non esiste.
Michael non c'è.
Boh. E dai, però, marchigiani, male del mondo, no. E Daniele, tu sei marchigiano? Io lo chiamerei, lo possiamo chiamare Daniele?
Ma no, ci avrà da fare Daniele.
No, perché Daniele rispondimi, sei marchigiano? Se sei marchigiano ti vorrei telefonare, ti spiego perché sei dei mali del mondo. I miei nonni
i mali
erano marchigiani e quando si sono trasferiti a Roma hanno vissuto da subito a Centocelle. Centocelle è un covo di marchigiani.
Marchigiani, vabbè.
Dice Luigi, vedi, è così Maurizio, non è che niente.
Quindi
niente,
io sto
Maurì.
Nella tana del lupo.
Non è che niente, niente, Maurì.
Ma no, c'è una schifosi, ma siamo sicuri che è Nicole? Siamo sicuri perché io sento danza, istruttore di danza. Un test. Allora, bracci larberi, te curi con lo zenzero. Rispondiamo.
No.
Bracci larberi. Buongiorno a tutti e tutta una domanda. Ma io nel weekend a questo punto chi ascolto? Nicole o Monique?
a seconda.
Oh, ma tu c'hai il nome d'arte già pronto, cazzo.
Pronta, Monique.
Io volevo fare il test dell'effetto Dunning-Kruger.
Bello.
Dell'incompetente ad un amico. Facendo il test ho scoperto di avere io. La sindrome dell'impostore.
Bene.
Ottimo. Dai. È bellissimo.
Sei partito per fregare, allora, e sei rimasto fregato.
Facciamo una cosa. Siccome vorrei guarda, parlava con chi parlavo di sincronicità? Con te? No.
No.
Boh, vabbè, comunque. Con qualcuno.
Con qualcuno.
L'altro giorni fa avevo postato una roba perché era uscita da un, mi sembra da una ricerca del posto, insomma, mi ricordo, sul fatto che in realtà, per esempio, in Italia tantissime persone soffrono della sindrome dell'impostore, che per esempio gli impedisce, dico cretinate, di voler cambiare lavoro, perché
certo,
pensando di già non, tra virgolette, meritare il loro, dice ma come io posso addirittura. E quindi c'era un'analisi su sto fatto che molto spesso la, come dire, le crescite personali e individuali sono un po' bloccate da sta sindrome, che a quanto pare è diffusa. Vogliamo rapidamente descriverla, poi andiamo con i Judas, il break, e ne parliamo. La sindrome dell'impostore, tecnicamente, che cos'è?
È quando tu pensi che qualcuno prima o poi scoprirà che tu non sei adeguato per quel ruolo che stai ricoprendo in quel momento.
Oh, questa cosa però non è fondata, cioè nel senso che se fosse
fondata,
se fosse fondata sarebbe una conseguenza legittima. Diventa una sindrome quando in realtà non ci sono i fondamenti per questa scoperta di non meritare quello.
È una tua paura che poi si interiorizza e si traduce poi nel non fare magari determinate cose.
Allora, 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, così al volo fate coming out. Quanti di voi sentono di soffrire della sindrome dell'impostore?
Radio Rock Podcast.
Utilizzare come una Bibbia, come un manuale, come un compendio da compulsare quando volete, perché c'è una sezione dedicata alle playlist con un'anteprima di Spotify.
Che è una,
prego,
una chicca,
Michael.
È una chicca. Allora, devo dire che oggi stiamo compiendo qua negli studi una vera e propria terapia di gruppo.
Stiamo compiendo. E allora facciamo questa mattinata terapia di gruppo, sfoghiamoci.
Esatto. Sfoghiamoci.
Partiamo dalla sindrome dell'impostore. Abbiamo detto, la sindrome dell'impostore è
un fenomeno psicologico in cui si dubita costantemente delle proprie capacità. Questa è spiegata in maniera letterale.
Chiaramente, molto spesso, senza fondamento, senza motivo. Cioè, nel senso, questa sindrome...
Se no si chiama onestà intellettuale.
Esatto.
E ci spostiamo in un altro campo da gioco.
Si chiama, insomma, capacità di giudicarsi e di evitare, che ne so, magari di andare a fare un provino con una squadra di NBA se sei stato un cazzo in barattolo, diciamo. Ecco, e... sembra che in realtà in Italia sia molto diffusa, quindi sembra che in realtà questa sindrome dell'impostore colpisca tante persone e poi si riflette in tanti aspetti della nostra vita.
Non sia soltanto una questione in Italia, credo che sia una cosa molto generazionale, eh? Credo che rispetto magari ai nostri genitori, la nostra generazione, quella diciamo dalla generazione X ai millennial, è proprio una cosa generazionale, quello di non sentirsi abbastanza. Quindi credo che sia
Sì,
sia un dato anagrafico. Cioè, tutta sta roba qua
arriva...
secondo me non c'era, insomma, nella...
Buongiorno a Ricola.
C'erano altre preoccupazioni, sì.
Allora, io sicuro, da sempre, io lo so come si chiama, che bella la vita de merda, da Nicole Michelle Smeagol. È un attimo. Io credo di soffrire della sindrome opposta, visto che il 3 inizierò per mia scelta l'11° lavoro della mia vita, sempre alla costante ricerca di qualcosa in più. Paolo, perché non è la sindrome?
Meraviglioso.
Cioè, scusa, non credo che sia... Tu dici la sindrome opposta, quindi la sindrome del... diciamo, ti sopravvaluti? Non lo so, io in realtà penso che... Allora, innanzitutto, cioè l'11esima volta, e adesso, a meno che tu ci abbia 80 anni, ma mettiamo che ce n'hai una cinquantina, mettiamo che hai iniziato pure a lavorare a 20 anni, 11 in 30 anni vuol dire che tu ogni 3 anni cambi.
Che se non è una questione di inquietudine, quindi di non riuscire a stare
pure
nei
complimenti
tuoi
a trovarli tutti.
Esatto. Se invece hai una voglia di crescere, di migliorare, è assolutamente lodevole, e in pochi hanno questo coraggio, questa spinta di anche migliorare e progredire la propria condizione, perché c'è chi arriva a un certo punto in cui si stabilizza e si accontenta.
Ma tu dimmi se non sono i casi. C'è questo messaggio che tra l'altro non c'ha storico precedente, quindi a meno che non sia una roba... però no, perché c'è, è Alessandro che ci scrive. Buongiorno, se volete, come cittadinanza attiva stiamo promuovendo una campagna sul tema www.teloseimeritato.it. Buongiorno Alessandro. Alessandro, ti chiedo,
Alessandro,
te posso chiamare?
È
posso chiamare in onda, perché sembra una cosa fatta apposta, per cui fammi sapere, perché così magari ci spieghi voi cosa state facendo e magari ne parliamo con uno che...
Buongiorno, io non soffro di questa sindrome perché in generale non sono mai all'altezza delle cose che faccio e cerco di tenere il livello basso, perché
buono,
se dovessi diventare un po' più bravo poi mi verrebbe la sindrome.
Ah, genio, certo, genio. Tu dici, beh, certo, io faccio meno, perché se poi mi viene sta sindrome...
Non sia mai.
Hai ragione, hai ragione, ragione perfettamente.
Così neanche Anna, hai un problema da risolvere.
No, secondo me la sindrome dell'impostore, vabbè, a parte tutto il resto, insomma, è molto legata in Italia al fatto che stiamo sempre a dire, soprattutto ai giovani, devi essere umile, devi essere umile, devi essere umile, che ti credi di farne di strada. Cioè, è inevitabile che poi uno si senta sempre inadeguato. E dai.
Tu dici che è anche legato al...
Non penso sia solo quello, cioè, nel senso che, allora, credo che sia un percorso prepersonale.
Viviamo in una società iperperformante, questo sicuramente, probabilmente, non ci aiuta e va bene. Però in realtà la sindrome dell'impostore è poi, insomma, in questa terapia del gruppo che stiamo facendo fuori onda, e poi in realtà uno, come dire, gli snodi li trova nella propria vita. Se cioè, arriva da qualcosa di personale, capito?
Se volete,
buongiorno.
Prego, cosa
se volete posso darvi anche i 3 sintomi principali per far capire magari chi piace, sta ascoltando che cosa, ovvero l'autosvalutazione, la prima fase, incapacità di interiorizzare i propri successi e le proprie competenze.
Ok.
Poi c'è la paura del fallimento, che è terrore costante di non essere all'altezza e deludere le aspettative, sì, quindi quello poi ti crea una paralisi, quindi nel dubbio tu non ti muovi, e il perfezionismo, quindi questa tendenza a fissare standard irraggiungibili che spesso porta alla procrastinazione. Questa, se ci fosse una mia foto in questo trabiletto, sarei io perfettamente. Io a volte mi paralizzo per non affrontare il potenziale fallimento, non faccio niente, mi metto tipo lì, certo, come uno chiaro struzzo,
beh,
con la testa
è ovvio
sotto la sabbia.
Cioè, se tu stai fermo, niente fai, niente, esatto, può succedere. Allora ne parliamo se volete. Intanto arriva Ermedico. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Allora signori, un po' d'attenzione, che prima famo e prima se ne andiamo.
Se magari, si sa come vanno le cose al pronto soccorso.
Voi non vi preoccupate, che Ermedico che sarei io, c'ha la tecnica sua. Allora, tutti quelli col codice bianco da sta parte, quelli con quello giallo invece da quest'altra, quelli col verde di qua e invece quelli col rosso di là. Bravi. E adesso? Adesso i bianchi se ne vanno pure a na, che tanto tempo che li visitiamo si sono guariti da soli.
Ma come?
Non è possibile.
Ma dimmi te!
Annate, datemi retta, tanto qua perdete solo tempo. Ora passiamo al codice giallo. Gialli, quanti siete?
Una ventina.
Ok, allora lì c'è sta un dottore tirocinante che si chiama Roberto Stronzetto.
Salve.
Ciao Stronzetto.
Adesso Stronzetto passerà e vi farà una dose di un potente antidolorifico.
Come?
Indovina.
Fentanyl.
Bravo, indovinato. Fatta la puntura, ve ne andate pure voi. Se il dolore si ripresenta, tornate. Tanto il fentanyl dura 12 ore e a quell'ora già avrò smontato.
Ma come?
Ma non è possibile!
Ma dimmi te! Ma è una vergogna!
Verdi, rossi, siete rimasti solo voi, va, giocate a testa e croce. Ma ai perdenti daremo una grande possibilità, vero Stronzetto?
Vero, a chi perde verrà rilasciato questo buono.
E che significa?
Pronti? Croci i rossi, testa i verdi. Vado! Testa, vincono i rossi.
Ma come?
Ma non è possibile!
È una vergogna!
Ma dimmi te!
Rossi, noto con piacere che siete solamente due. Lei, signore, che c'ha?
No, guardi, il signore non può rispondere che è in fin di vita.
E allora inutile che intervenimo. E invece lei?
Credo di aver ingerito dei funghi velenosi.
Allora, siccome non è sicuro, aspettiamo qualche ora e vediamo. Se va in coma, era vero. Se no, no. Ok?
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Allora, tra poco, dopo le 8, avremo la telefonata del nostro amico che magari ci spiega un pochino meglio questo discorso della sindrome dell'impostore. Sentiamo un po' di vostre voci.
Penso alla sindrome del porcone, perché ogni giorno c'è un bestemmione.
Bene, buona anche questa, perché no?
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io l'ho fatta la mia vita fondamentalmente. Sicurezza la sindrome dell'impostore mi ha dato momenti molto brutti, nonostante abbia raggiunto dei discreti risultati. Mi interessa anche a me questa cosa dei terapeuti, perché nonostante la terapia ancora non ne sono fuori.
Ma è lunga, poi magari ne capiremo qualcosa in più, però è un discorso lungo da affrontare. Ci scrive intanto Bruno, al quale mando un abbraccio. Banalizzo, ma se mi trovo in un lavoro dove mi pagano di più di quello che so fare, ho sculato? Senti, te posso dire una cosa? Forse sì, però facciamo pace pure su questo.
Il principe di Machiavelli era basato su quello, bisogna avere un misto di talento e fortuna.
E culo. Però io, poi vedi, perché poi uno parte sempre dal presupposto, è vero, puoi avere la fortuna, sì, no, di stare nel posto giusto nel momento giusto, però poi devi avere anche la bravura per mantenerlo, certo, quel posto, per cui...
Ah, oh, e poi Amaury, ma se fosse, dico, eppure se ci dice una volta un colpo di culo, va bene, accettiamola.
Tante volte ci troviamo pure nel posto sbagliato, nel momento sbagliato.
Valerio scrive, il problema non è tanto la sindrome dell'impostore di cui soffriamo noi ex millennials, quanto la Dunning-Kruger, che hanno moltissimi delle generazioni precedenti.
È una piaga anche quella.
Scopriremo anche quella, signori. Billy Idol, Dancing with Myself. Radio Rock Podcast. Strong, singolo firmato da Block Party, che potete votare sul sito radiorock.it alla sezione delle novità, è entrata in rotazione, in alta rotazione, due settimane fa, se volete può stare lì ancora a lungo grazie al vostro voto. Buongiorno a tutti, signori, buongiorno a Nicole Fondato,
buongiorno Maurizio,
buongiorno Marisio, ciao, brava, sai fare la radio, cara mia. Ma allora, oggi parliamo della sindrome dell'impostore, stiamo provando insomma a parlarne un po' di più. Come sempre questa radio è meravigliosa perché crea situazioni, occasioni e incontri. Ci ha scritto Alessandro di Cittadinanza Attiva e che ha detto: stiamo promuovendo una campagna sul tema www.teloseimeritato.it. Innanzitutto buongiorno Alessandro e benvenuto al Rock Show.
Buongiorno a voi, visto che mi date il buongiorno tutti i giorni, ben trovati.
Allora Alessandro, innanzitutto voi di Cittadinanza Attiva chi siete? Rapidamente, così inquadriamo un po'.
Un'organizzazione dal 78, siamo attivi per la tutela dei diritti dei cittadini, siamo una delle grandi organizzazioni dei consumatori e siamo notissimi per il Tribunale per i diritti del malato, che facciamo appunto dal 1980, e festeggeremo fra qualche giorno una ricorrenza importante presentando il rapporto sulla salute dei cittadini.
E allora tanti auguri innanzitutto, testimonianza del fatto che la vostra attività va avanti da tempo, quindi diciamo che, come dire, la materia umana è vostra materia. Allora, questa campagna si chiama Te lo sei meritato.it, ce la racconti rapidamente?
Guarda, è un'idea che è venuta qualche mese fa, o meglio un anno fa, a una nostra collega, perché ha notato che stava crescendo sempre di più questa sindrome soprattutto nei giovani, ma non solo, perché abbiamo scoperto che riguarda un po' tutte le fasce d'età. E così mi hanno affidato questo ingrato compito, è uscita fuori questa campagna insieme a dei colleghi, ci abbiamo riflettuto un bel po', abbiamo tirato fuori questa idea. L'idea appunto che noi mettiamo in campo è quella di ricordare alle persone che spesso e volentieri, quando non si sentono a proprio agio in un ruolo, perché si sentono, diciamo, in un posto troppo elevato per loro, e perché spesso quello che c'è intorno a te non è stato fatto apposta per te, o meglio nessuno ti facilita in questo percorso, e che spesso sottovaluti le tue stesse capacità. È un problema che riguarda prevalentemente le donne, come hai detto pure tu, ma non solo, perché sta crescendo notevolmente anche nei nuovi ragazzi, perché spesso e volentieri, l'avete sentito, l'ho sentito tutti i giorni, non vogliono lavorare, non vogliono fare le cose, non si accontentano. È come se tu dovessi sottostare a delle regole che non sono state scritte per te, e che se ti rifiuti di accettare ti mettono in una condizione di inferiorità.
E in che modo vi proponete comunque di sostenere, dare una mano a chi ne avesse bisogno?
Allora, prima di tutto fare consapevolezza, cioè far comprendere appunto che è uno stato d'animo in cui non si è da soli, ma spesso anche in ottima compagnia di persone che hanno invece grandissimo successo, almeno all'esterno, e che dentro si sentono fuori posto. L'altra è perché faremo una serie di attività sia nelle università che in vari luoghi d'Italia dove le persone si propongono di darci una mano a crearle, in cui appunto discuteremo insieme a degli esperti di settore, delle psicologhe, anche psicologhe del lavoro, che possano spiegare come si affronta insieme questo tema. La cosa più semplice che noi consigliamo a tutti è parlatene anzitutto, perché sentirsi fuori luogo non è sbagliato, mettere fuori le proprie debolezze non è sbagliato, e spesso appunto vi troverete in compagnie inattese che non avreste mai potuto pensare di trovare a vostro fianco.
È che come quello che è successo stamattina, insomma, noi ne parlavamo, abbiamo iniziato questo argomento fuori onda, da lì è nato, magari per confrontarci su un disagio, su proprio questo tipo di attitudine che si ha a volte nei confronti del lavoro, delle proprie capacità, e quindi a volte scoprire che anche la persona che ti sembra più sicura intorno a te vive lo stesso patemo, comunque vive lo stesso dubbio, a volte è confortante, quindi può essere sicuramente un passo per affrontare in maniera diversa questa paura, questa preoccupazione.
Volendo prendere delle informazioni rispetto a questi corsi, no, tra virgolette, di cui parlavi, come si può fare?
Guarda, semplicemente con il sito www.teloseimeritato.it o anche ascoltando i nostri podcast che abbiamo messo fuori su Spotify, due su questo tema, in cui appunto raccontiamo e intervistiamo alcune delle protagoniste, anche una psicologa molto importante, che ci spiega esattamente perché si arriva in questo stato. La cosa più importante da dirvi è che tutti ne hanno sofferto più o meno, no? Ne abbiamo sofferto un po' tutti. Io l'ultimo racconto che ho avuto è di una grandissima chef che alla fine era sempre convinta di non fare bene, mentre in realtà tutti quanti intorno a sé la apprezzavano. Alla fine tutto questo, abbiamo capito, risalisse un suo problema di quando ha iniziato a lavorare, in cui il suo capo gli diceva: sei una schifezza, non riuscirai mai in questo lavoro.
Ecco, vedi che poi
e
la lì spiegazione
se ne porta tutta la vita.
No, nel senso che poi se uno, ecco, sì, come dici tu giustamente, l'importante è iniziare a parlarne, perché ci si rende conto di vivere una cosa che in realtà non è solo nella nostra testa, ci accomuna. E poi invece parlandone uno capisce che poi alla fine ste robe non arrivano così, ma in fondo se uno fa una ricerca su di sé, una spiegazione, un motivo scatenante, una serie di cose in realtà c'è sempre, no?
Certo.
Sì, assolutamente. Guarda, io la prima volta sono stato davanti a un microfono perché anche io ho fatto radio, la mia peggiore sindrome era il mio direttore che mi bussava alla porta e mi diceva sempre che non rispettavo i tempi, mentre in realtà lo faceva 30 secondi prima che scadessero. E questo stato di continuo stress mi metteva, dice, forse non sono capace di starci davanti a un microfono. E in realtà, appunto, sì, dipende da quello, ma dipende anche spesso e volentieri, soprattutto per le donne, da una cultura che prevede che le donne non possano stare in prima linea, ma che per loro è destinato una seconda fila. Sapete, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, no? Questa narrazione, certo, che in realtà da una parte dà valore a chi ci aiuta, noi uomini, a superare difficoltà nella vita, ma dall'altro relega le donne ad un ruolo di secondo piano.
Ma anche perché,
e non si sa perché.
Ricordiamo anche che, appunto, come facevi l'esempio della chef, basta una persona, un incidente di percorso di questo tipo e poi possono venire 1.000 persone, 2.000 persone a dirti che invece sei una persona valida e non avere comunque lo stesso effetto, quindi non convincerti mai della bontà di quello che ti stanno dicendo. Quindi è molto complicato, sì, poi disinnescare questo meccanismo.
Ma guarda, alla fine bisogna fermarsi e respirare, diciamo, questa è la prima cosa importante da dirsi un po' tutti e ragionare su come ci si è arrivati lì. Non è un caso, anche il nostro amico che diceva: ma ho sculato se ho un posto in cui mi pagano più di quello che merito. È la sua idea, no? È la sua idea, e questo proprio evidente è una sindrome dell'impostore. Se ti hanno messo lì, guarda che nessuno ti regala niente nella vita, e non è che qualcuno ha detto: ma diamogli a questo qualche soldino in più. Non ci credo.
È importante quindi individuare in qualche modo la natura, per poi magari anche non superarla, ma almeno imparare a gestirla.
Sì, assolutamente, è difficilissimo, perché poi tutti noi viviamo appunto di remore, di cose che nella mente ci rigirano in continuazione, quindi prima di tutto si parte dalla presa di coscienza e poi, diciamo, non voglio parlare di un gruppo di autoaiuto, ma parlarne insieme ad altre persone, anche affrontarlo magari in pubblico, certo, esatto, fare coming out, come si diceva una volta, aiuta sicuramente, perché vi assicuro che sono tantissime le persone, se lo vedete anche nello spot che sul sito, sono tre persone molto note, da cui c'è la prima donna che ha guidato una società scientifica di diabetologia, lei è stata la prima a confessare che ha vissuto una vita di difficoltà in questo, ma perché intorno a sé c'erano tanti uomini che volevano conservare il loro posto di potere e quindi dicevano a lei che non era adatta a farlo.
Bene, ti ringraziamo,
una delle migliori ricercatrici.
Grazie Alessandro.
Grazie
tanto. Ringraziamo Alessandro Cossu, Cittadinanza Attiva. Andate sul portale www.telosemeritato.it. Ale, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E magari ci sentiamo più là, così facciamo il punto.
Siamo qui quando volete. Grazie.
Ciao, buona giornata.
Ciao,
buona giornata.
Ciao, ciao.
Radio Rock Podcast.
Il muro del canto, l'anima del meglio. Buongiorno signori, buongiorno. Non capisco proprio cosa sia sta sindrome dell'impostore di cui state parlando. Luciano, amico, allora, mo te la rispieghiamo.
Ma è
allora
sarcastico, nel senso, non lo capisco perché
no,
invece
non
lo
capisco proprio cosa sia questa sindrome dell'impostore di cui state parlando, ma credo che stia scherzando. Cioè,
forse è sarcastico.
E penso, cioè, nel senso che in realtà forse è una delle sindromi più chiare anche nel nome. Dici, mi mancava. Allora, innanzitutto vuol dire che forse probabilmente o non ne hai mai avuto, non ne soffri.
Qui sei
perché,
molto
allora,
fortunato,
non è detto che
di te.
No, dice ovviamente ero sarcastico.
Ah, ecco, vedi.
No, comunque, allora, innanzitutto non è detto che uno ne debba soffrire, Diciamo che però tra le disagi che si possono provare.
No, a me il tono mi sembra un po' quello, è l'ulteriore cazzata.
No,
sembra,
era sarcastico.
Ma perché
no,
ha detto che è sarcastico? Vediamoci, poi se è una cazzata, bene, se lui ti dice che è sarcastico, perché dobbiamo dire che non è così?
Possiamo anche focalizzarci, però siccome è stata chiamata in ballo, l'opposto, cioè quello che succede quando invece tu sovrastini le tue competenze, certo, ovvero l'effetto Dunning-Kruger. Bene. E anche quello è abbastanza diffuso, cioè quello di sovrastimare le proprie competenze e pensare di essere esperti in un campo che invece dove non sei così tanto capace o esperto.
Io comunque sono sempre dell'avviso che in un mondo che ci obbliga all'eccellenza fare schifo è un gesto rivoluzionario.
Punk.
Buongiorno a tutti.
Salve,
io
buongiorno.
Devo fare i complimenti all'ascoltatore che ha detto che sta cambiando l'undicesimo lavoro, perché è proprio bello il fatto che non è sopravvalutarsi, è mettersi in gioco, sì, è stimolante, è bellissimo. Certo. O è pazzo o è veramente forte, veramente forte.
Non lo so, potrebbero essere due i punti di vista, eh. Uno che non si sa tenere un lavoro, e quello potrebbe essere poi...
Questa cosa è molto italiana, per esempio.
Sì, non è che è molto
mondo,
italiana,
sì,
però
nel resto del mondo...
Riesci, quando tu non riesci
però
a fare
non lo sappiamo.
Un lavoro...
Non lo sa, scusa, lo però so. Questo non lo sappiamo, io mi fido, cioè, mi devo fidare di quello che dice lui. E lui dice, lo sto cambiando perché lui ha detto... Mi piace cambiare.
Gli piace
okay?
cambiare.
Perfetto.
Migliorare.
In Italia, è una cosa che ci fa pensare a tutti quanti, come dice...
No, ma io il mio lavoro non lo cambierei. Cioè, no. Io il mio lavoro d'attore non lo cambierei.
Allora, aspetta, lui ha detto un'altra cosa. Sta cambiando lavoro, non sappiamo se è la stessa azienda, cioè se è lo stesso settore. Tu potresti... Tu l'hai cambiato, tu c'avevi un'altra radio, sei in un'altra radio,
dubbio.
Fai degli spettacoli, ne fai altri. All'interno del tuo lavoro che ami, cambi delle situazioni, giusto?
Quindi...
Lui sta dicendo che cambia lavori magari nello stesso settore. Questa cosa del
magari
cambiare
nello stesso
molto,
settore non c'è scritto, lo stiamo supponendo
non lo so,
noi.
Stiamo a parlare di questo.
Non ho i messaggi davanti, non li posso leggere. Quindi
fidati di quello che ti dico io.
Certo, però lo stai supponendo te.
Lui prima aveva parlato di migliorare stesso... la propria condizione, quindi non sappiamo se è lo stesso ambito, però sicuramente per
ambito.
Puntare
allora,
a...
Leggiamolo. Dunque, io credo di soffrire la sindrome apposta, visto che il 3 inizierò per mia scelta l'undicesimo lavoro della mia vita, senza nessun'altra spiegazione. Sempre alla costante ricerca di qualcosa in più. 49 anni. Adesso io non lo so, mettiamo pure che cambi lavori. Ora, il fatto per esempio di non cambiare mai da noi è un sinonimo per esempio di stabilità... Proprio a livello di... Ci sono studi sui curricula che vengono inviati.
È una paura anche.
No,
perché...
ma in Italia viene visto, almeno fino a poco tempo fa, come un valore di serietà.
Beh, non c'è tutta questa mobilità del lavoro in Italia.
All'estero, cioè... invece, quando leggono un curriculum in cui tu fai
certo.
15 anni da una parte e 10 da un'altra, si chiedono come mai questa persona non cambia, non vuole mai cambiare, forse pecca di ambizioni. È proprio diametralmente opposto rispetto alla cultura italiana. Da noi la lunga tenitura è visto come elemento di fedeltà all'azienda, affidabilità, capacità, come dici tu, di tenersi sul lavoro.
E poi la più grande fregatura della nostra generazione, questa qua, è dell'idea che ti hanno un po' inculcato che se poi dove lo trovo un altro lavoro, quindi alla fine uno magari ha accettato negli anni delle condizioni non proprio favorevoli, con il terrore che poi meglio di quello non puoi trovare.
Questo è poi
è nel culturale.
Nostro tempo,
certo.
No, ma non solo, è pure un grosso problema legato al nostro tempo della, come dice Maurizio, la scarsa mobilità.
Certo.
Del, diciamo, dei soldi che vengono dati che non corrispondono mai.
Fatto che poi bisogna vedere quanto, no, l'esperienza venga messa sul piatto della bilancia, perché a volte ti dicono solo ormai l'età è passata, e anche se hai fatto esperienza, a me mi serve qualcuno più giovane.
Anche perché no. Allora, invece, se volete parliamo anche della Dunning-Kruger, cioè, che è l'esatto opposto dell'impostore, cioè quindi sopravvalutarsi fino appunto ad esporsi a rischi importanti.
Radio Rock Podcast.
Clara, sentiamo la sua voce.
Buongiorno, bella gente. In realtà, da persona che fa, insomma, screening di curriculum per la mia azienda, solitamente siamo attenti a entrambe le cose, sia una persona che ha cambiato molto spesso, ma semplicemente per capire se è una risorsa su cui investire, perché se tu investi in formazione, in risorse su questa persona e poi lei dopo un anno se ne va, anche per l'azienda è un problema. Ma siamo attenti anche a chi non ha mai cambiato lavoro per una questione di adattabilità, nel senso che se tu non sei mai stato da nessun'altra parte, sarai in grado di adattarti a un contesto nuovo, tecnologie nuove, eccetera eccetera eccetera.
Ovvio.
Questo.
È una cosa bellissima l'idea che ci siano delle aziende ancora che capiscono il valore della formazione, del tempo che tu perdi, del cercare di vedere il dipendente come una risorsa e quindi come qualcuno che ti produce, che va trattato e pagato di conseguenza. Perché poi
la
lì,
psicologia del lavoro, adesso la psicologa del lavoro, psicologo del lavoro, che prima era una professione, no? Quando ha iniziato tua sorella, probabilmente 12, era una avanguardia.
Erano
molto pochi.
Erano,
adesso, per fortuna,
nell'arco di 15 anni è cambiato
tante aziende si. insomma, richiedono in qualche modo, no, una
per esempio la, quella branca lì fa formazione e selezione tra virgolette, quindi la psicologa del lavoro si può occupare di formazione e di selezione. Mia sorella per esempio per scelta professionale dopo qualche anno ha abbandonato
la
diciamo,
selezione
no, sì, ha abbandonato la parte di come dire analisi aziendale per capire chi caccia, okay. Che poi questo era E lei mi spiegò questa scelta che condivisi, seppure lavorativamente parlando era una roba che insomma prometteva prospettive, perché diceva io non voglio convivere con lo stato d'animo che avevo, perché poi io vado lì come professionista, devo analizzare delle cose in base alla richiesta di un committente,
non conoscendo
e
i lavoratori,
ci sono dei soggetti, ovvio. No, dice io li conosco e quando mi trovo davanti cioè li conosco nel senso che ci parlo, certo. E leggo i curriculum, quando mi trovo davanti a una persona che io so di dover, diciamo, come dire, nel rapporto dire guarda, se devi fare dei tagli stanno qui, e sapere che quella persona, perché conosco il mondo del lavoro, dal giorno dopo sarà difficile che si ricollochi, a me questa roba mi leva serenità di giudizio, quindi non riesco a fare bene il mio lavoro, certo. Tra l'altro ci vuole un pelo sullo stomaco questa portata, e quindi capisco la sua scelta. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Poi dici che non è, come dire, e non arriva tutto un po' con un filo rosso che ci lega. La novità è targata Piotta, Aldair, main theme di Aldair, cuore giallo rosso, e è il momento di parlare con, insomma, no? Radio Rock Promotion. Un riferimento morale, spirituale, tra i dentisti e non solo, un uomo che ci insegna a prenderci cura della nostra igiene orale, dei nostri denti, della nostra vita, oserei dire. Signore e signori, Roberto Col, buongiorno.
Ma in particolare della vostra igiene mentale, buongiorno.
Come stai?
Bene, e beh, io sono il vero cuore giallorosso, si può dire col cuore giallorosso.
Col cuore giallorosso, mi piace moltissimo. Oh, se innanzitutto faccio
fino a che non sono i denti gialli e rossi, è già una cosa.
Per quanto? Per
pensa che belli, pensa che belli.
Insomma, si tratterebbe di, non lo so, di tartaro e gengive sanguinanti.
Di buon gusto.
Ed eleganza.
Buon gusto, caro
Maurizio. Buon gusto ed eleganza. Senti, noi oggi qui ci abbiamo Nicole.
Sì.
Mo l'altro giorno Nicole mi fa: ma poi chiede, visto che vai da Cole, chiedi una cosa, parlo con Cole, e Cole mi fa: ma Nicole c'ha il numero mio, ma perché non mi chiama? E quindi adesso
vergogna,
noi
Nicole.
In realtà il 29 sta qui.
Ma che affuffo, geloso, e lo capisco. Però.
Allora è tutto là. Senti, Roby, parliamo proprio di sbiancamento dentale, e ci chiedono tempi di realizzazione e accortezze da utilizzare.
Allora, tempi di realizzazione. Diciamo che se lo sbiancamento è solo professionale, quindi solo in studio, circa 3/4 d'ora. Dopodiché però io consiglio sempre di proseguire con un mantenimento, un rafforzamento direi di una settimana domiciliare, che significa che tu la notte ti porti le mascherine tipo quelle dell'allineamento dentale dell'Invisalign, te le porti per una settimana col gel dentro, ovviamente con un gel che ha una percentuale di perossido di acqua ossigenata in sintesi,
certo.
Perossido di idrogeno inferiore rispetto a quello professionale, che quello appunto dura 3/4 d'ora. Cioè lo utilizzi per 3/4 d'ora, quello domiciliare se lo utilizzi per tutta la notte se bruci ovviamente se si ha la stessa percentuale, e così che dopo una settimana c'hai denti di un bel colore chiaro laddove ovviamente è possibile,
certo,
perché
chiaro,
questa è una valutazione va fatta sempre in studio. Poi si può fare anche solo quello professionale o solo quello domiciliare. Io insomma ribadisco, poi diventa anche una questione meramente economica, ma insomma io consiglio sempre di farle tutte e due.
Tu sei per la combine degli elementi.
Porta sta valigetta, per favore.
Io sono pronta, sono pronta. Adesso devo prendere appuntamento.
Prendi pure i soldi, poi, però. Cioè, prendi appuntamento.
La valigetta. Ho già pronta. Ho scritto il nome Dottor Cole.
Nel frattempo c'è chi ride forsennatamente come Loredana e ci scrive: ah, il mio dentista. Che te ridi, Loredana? Qui, tra l'altro, c'è ancora una parte del conto da pagare. Vedi che devi fare. Allora.
Mi sa che se sei te ci vediamo oggi intorno all'una, non vorrei sbagliarmi.
Dunque, implantologia invece, qualcuno ci chiede: ma perché i ponti che prima si facevano tantissimo oggi non si fanno più?
Allora, non è propriamente vero.
Okay.
Io pure qua ne faccio un discorso del famoso buon gusto dei denti giallo-rossi. Un rapporto costo-beneficio, ma non mi riferisco al costo economico in questo senso. Se tu hai la mancanza di un elemento dentario e hai una situazione ossea buona, i denti accanto sono sani, mi pare folle non mettere l'impianto.
Esatto.
Ma laddove è una situazione in cui osso tendente allo zero e dallo zero all'infinito negativo, e i due denti al lato curati o da curare perché hanno, che ne so, le granulomi piuttosto che, certo, carie importanti, quindi vanno comunque toccati a prescindere. Io sono un implantologo, sono presidente di un'associazione che si occupa di implantologia, campo con impianti, però mi sembra folle fare in questo caso l'impianto quando è molto più semplice e veloce fare un ponte. Cioè,
quindi
ponte
in realtà diciamo che
40 anni fa,
diciamo che in realtà non è che non si fanno più, diciamo che si fanno solo quando non si può fare l'impianto.
Si fanno quando non si può fare l'impianto, se si può scegliere si fa l'impianto, ovviamente, certo, cioè, non c'è dubbio a livello di funzione, di modernità, di tecnologia, di igiene,
di risultato,
tutto, per carità. Di risultato, sì, mo lascia perdere il caso tuo, però so di risultato.
Io c'ho la faccia che è vincente.
Ma che scherzo,
non
Mauri,
mi
ma te t'ha salvato quella.
È vero, come dicevi ieri, te c'è proprio bella presenza.
Ma è così. Guarda, presenza. A lui l'ha salvato quello, al tempo stesso è stato un grande freno.
E la grande simpatia.
Nessuno si accorge della sua intelligenza perché ai belli dannati gli viene riconosciuto solo quello. È vero, purtroppo. È vero, è vero. Senti, Roby, allora ti ringraziamo. Studio Col, Piazza Alberone 31, info studiocol.com. 06 789 346, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roby,
grazie,
ciao, ciao.
Radio Rock Podcast.
Kill them with kindness. Buongiorno, la domanda sui ponti l'ha fatta per caso Salvini? Potrebbe essere. Sentiamo chi c'è, mandi un minuto e mezzo di messaggio, caro Alessandro, io lo mando ma poi te blocco.
Buongiorno Radio Rock.
Buongiorno.
Io per lavoro ogni tanto mi capita di fare colloqui, diciamo che sì, da una parte cambiare tanto è sintomo di, diciamo, instabilità personale, che può portare a pensare che tu non sai quello che cerchi, il rischio è quello di spendere informazione per poi perderti dopo poco.
Certo.
L'altro aspetto invece di rimanere troppo in un'azienda, se non ricopri un ruolo, diciamo, di spicco, è che tendi ad adagiarti sugli allori, e questo pure è un tema da valutare. In Italia però il mercato del lavoro è immobile, questo è dovuto purtroppo alle politiche sul lavoro sbagliate, e non soltanto
nulle
dal punto di vista delle pressioni fiscali che vengono esercitate, certo, sui datori di lavoro, ma anche da un punto di vista sindacale. Tu, certo, a parità, diciamo, di tipologia contrattuale non puoi pagare più uno rispetto a un altro, altrimenti rischi vertenze sindacali. L'altro motivo ovviamente legato sempre a questo è anche che tu cambi quando fai bene una cosa e ti pagano di più per fare la stessa cosa. Ecco, in Italia questo non avviene quasi mai. È raro che sei bravo magari, ecco, a fare data entry, ti chiami un'azienda e ti offra 500, 400 euro di più per fare lo stesso lavoro. Tendenzialmente tu cambi quando stai male, non per cercare una retribuzione, certo, migliore.
Hai ragione.
E
proprio sbagliato.
Porta ovviamente un mercato,
c'è competitività.
Ciao a tutti. È proprio sbagliato, proprio è assolutamente vero, sbagliato, è perché è un cambio dovuto a un disagio e non a un miglioramento.
Infatti,
quindi poi che fai? Tu cambi per disagio, vuol dire che accetti anche di essere pagato,
sì,
meno, paradossalmente.
Perché poi nel disagio sei disperato, poi cioè, hai necessità di cambiare, cioè proprio
un disagio reiterato magari, tu sei rimasto nel disagio per anni, finché poi non sei arrivato in burnout.
Un bobone che si esplode a un certo punto e quindi sì, nella necessità poi da adatti quello.
Il VV.
Però se c'è 11 lavori significa che è pure bravo, o no?
Ma su questo
no,
siamo pacifici.
Ma per carità, ma magari è la persona più brava
ragazzi,
del mondo.
Invece
dico
magari
che
è il più grande impostore della storia e
no,
ha fatto 11
no,
truffe.
No, ma magari
questo
è bravo a fare tante cose. Dico solamente che avere io, analizzandomi, penserei anche al fatto perché ho davvero tanta, così tanta esigenza di cambiare spesso, che è una cosa che può essere sicuramente una cosa sana e lo sarà, in questo caso è sicuro che è una cosa sana, ma non sempre lo è. Insomma.
Bisogna vedere che lavori sono, chiosa così in modo laconico.
A me fa piacere che si parli di questo tema perché mi tocca veramente in pieno, mi piglia in pieno come una trambata. Ora, io ho fatto per 12 anni il commercialista in un lavoro dove si vive di scadenze e si campa,
certo,
di proroghe.
Certo.
Quindi la pressione per chi ha la sindrome dell'impostore in quel caso era molto elevata.
Poi ho avuto, diciamo, l'opportunità che molti magari non hanno di interrompermi un anno sabbatico, e ho ricominciato facendo un lavoro diverso, cioè che è quello del direttore amministrativo in azienda. E lì è montata un'ansia tremenda, che da prestazione, come l'ho chiamata finora, dell'impostore, come ho imparato a chiamarla oggi. Mi fa piacere che si parli di psicoterapia, di gruppi d'ascolto, eccetera, eccetera, perché ritengo che sia veramente un lavoro da fare. La mia prima esperienza dopo il mio anno sabbatico, questa prima esperienza è finita male, perché mi hanno cacciato a calci nel culo, no? Che le cose non funzionavano da entrambe le parti, per errori diciamo reciproci. Per cui alla successiva esperienza, quella che sto vivendo in questo momento, in cui per fortuna mi trovo molto bene, devo dire che quest'ansia si è triplicata.
Ci credo. Intanto Giacomo ci scrive, Giacomo dalla Lunigiana. Dice: buongiorno, nell'azienda in cui lavoro da poco c'è lo psicologo, probabilmente perché siamo sempre in trasferta, hanno notato problemi di varia natura tra i dipendenti, quindi hanno deciso di metterlo a disposizione gratuitamente, che è una roba di una civiltà meravigliosa, tra l'altro. Perché appunto si dimentica sempre, e poi sul posto di lavoro uno ha delle ripercussioni psicologiche, ragazzi, ma è così. Che poi, ripeto, c'è sempre un meraviglioso manuale che si chiama Intelligenza Emotiva di Goleman, che chi gestisce i gruppi dovrebbe proprio leggere tutti i giorni. Radio Rock Podcast. Ministri, boom! Io invidio chi ha la forza di cambiare 11 lavori. Sono esattamente nel percentile opposto. Per muovermi da un posto, anche se ci sto male per svariati motivi, ci vogliono le bombe. Vedi?
Non lo so.
Interviene il nostro amico degli 11 lavori e dice: posso dirvi che negli ultimi 8 anni, partendo da 1.500 con questo ultimo cambio, sono passato a 2.700 con diversi benefit.
Ottimo.
Auto, telefono, PC, assicurazione sanitaria, carta carburante, più premio sul fatturato.
Ma io ho grande ammirazione per chi riesce.
Allora,
comunque,
primo, sicuramente tu, per ottenere... Allora, parliamoci chiaro poi, perché sennò diventa solo un atteggiamento.
Certo. No, vale.
Se tu hai ottenuto certe cose, o sei veramente...
Ti capri
in prova a prendermi, nel senso sei il genio della truffa, o se no... Evidentemente tu sul tavolo metti anche una competenza professionale che ti viene riconosciuta.
Soprattutto se cambia proprio la tipologia del lavoro.
Cioè,
evidentemente,
in 8 anni da 1.500 a 2.700 hai aumentato del 30%, del 40% quasi, perché 1.500 e 2.700 sono 1.300 in più, 40 sarebbero 400.
Però in questi casi evidentemente lui sta in un settore dove viene notato e qualcuno magari e gli arriva qualche proposta.
Anche questo lo stavamo affrontando anche un po' dietro le quinte, insomma, a microfoni spenti, la capacità di dare un valore al proprio lavoro,
certo,
e
ovvio,
pretendere quel valore e non scendere a compromessi.
Sai,
non svalutare.
Esatto.
Chi è cresciuto in una generazione nella quale ti hanno detto che tu devi lavorare dal giorno 1 in cui entri a quando andrai in pensione, possibilmente muto, zitto, producendo al massimo, grazie perché lavoro,
posto fisso.
Tu c'hai un rapporto proprio con la sovrapposizione tra quello che fai e quello che dovresti avere, che è difficile, quindi quando parli dei soldi rimani sempre così. E poi sei terrorizzato perché pensi: se io glieli chiedo, cioè non vedi il discorso della trattativa, no? Perché io entro perché voglio, dico una cazzata, 300 euro in più al mese, tu mi dici no, trattiamo e magari la spunto con 150. No, solitamente chi fa sto ragionamento se siede pensando: oddio, io mo gli chiedo 300, mi dice no e me caccia perché ho chiesto l'aumento.
Ma io non riesco a contrattare neanche quei ragazzi sulla spiaggia mi chiedono quello, gli chiedo quello. Infatti tante volte mi guardano che mi piacerebbe pure contrattare un po',
però
per
nel momento
un po'
in cui
tempo,
tu ti rendi conto, ti rendi conto che non verrà mai nessuno a dirti: sai, sei veramente in gamba, adesso ti do dei soldi in più. Quando
Fabio
ti rendi conto di questo,
ci scrive: ho lasciato il fantonava, dico, posto fisso al ministero quando avevo 35 anni, sono andato in un'azienda di appena 4 persone che realizzava giochi, sono rinato,
bello,
scritto in maiuscolo,
credo,
nonostante chiunque
credo
mi avesse dato del pazzo. Oggi dopo 15 anni sono sempre più contento di averlo fatto, ho cambiato altri 4 lavori e sempre in meglio. Si può fare,
ma sì,
si può fare. Sì, però bisogna avere anche dei talenti, ragazzi, cioè non è che
se no sei uno scemo che si offre il lingua impostore
per passare da un ministero a uno che sta in un'azienda dove fabbricano giocattoli, evidentemente in talento
non sappiamo lui che cosa fa.
Vabbè,
tecnicamente
però,
magari fa amministratore, fa l'amministrativo, dico pure che tu per cambiare devi avere, cioè se tu sai fare un cazzo, che cambi?
Dai.
Cioè, te devi proporre se sai di valere qualcosa, una cosa la devi saper fare, o non so quale, ma insomma, una la devi saper fare.
Il commercialista non lo potrò mai fare nella vita, già lo so. esempio.
Ah, io non penso che ci fosse nessuno studio commercialista all'ascolto che voleva
ascoltarti. Aspetta,
però magari
si sa, non si
Metallica, Lux
Radio Rock Podcast.
Novità firmata Subsonica, Grida, che bello studio. Entri pure tu per favore, Tatiana, vieni qua. Signori, oggi non solo abbiamo avuto come 29 maggio finalmente liberatici di Martina Caronna, che sappiamo tutti essere stata insomma una persona che
negativa,
ha
diciamo,
fatto male a questa radio e a questa trasmissione. E c'è Nicole, è arrivato il nostro Boris Sollazzo, buongiorno.
Buongiorno.
E abbiamo
Siamo allegri.
E abbiamo Tatiana Fabrizio, che è raffreddata, quindi non vuole parlare perché non ci vuole attaccare al raffreddore. Ok, allora facciamo così, una nuova frontiera della radio.
Ma tanto ci ho pensato già io,
A parte che sì, questo sta male da 20 giorni. Allora Tatiana, facci dei segni. Sei felice di questa trasmissione?
Sì.
No. Poi? Sei felice in genere di come stanno andando le cose? No.
No.
E il futuro, lo vedi bene o male?
No.
Male, perfetto. Allora, dopo questa iniezione,
questa ventata di ottimismo.
Davanti che Tatiana è diventata me. Cioè, da quando me ne sono andato, ha preso il mio pessimismo.
Sì, c'è la quota che va rispettata.
Okay, ok.
Senti, Boris, prima di passare al cinema, sì, volevo coinvolgerti. Non so perché, ma credo che tu possa rispondere. Volevo coinvolgerti nel discorso di stamattina, che si è parlato della sindrome dell'impostore.
Sì. E io insomma sono
un impostore. No, nel senso che rispetto a, avendoti conosciuto anche con i tuoi racconti, mi sembri uno di quelli che potrebbe soffrirne un po'.
Ma altro che. No, ma credo che, allora, credo che sia connaturato a chi fa un lavoro come il nostro, intanto.
In genere, dice.
Sì, perché è un lavoro, cioè non è che facciamo, non è che produciamo cose, sì, o...
Quindi tu non vedi
se lavoro il vetro, cioè se viene un vaso di merda si vede, no? Qua è tutto affidato anche al giudizio degli altri, quindi è più facile sentirsi un impostore, no? Soprattutto se magari alcune cose sono andate bene, altre male, e poi un po' è connaturato alla natura delle persone, cioè io e Paniconi ci sentiremo impostori per il resto della vita.
Vita è ovvio,
quindi non si supera,
non risolveremo mai, però là impariamo a convivere,
là dovreste chiedere alle nostre terapeute perché di solito sono genitori che ti hanno sopravvalutato e poi ti hanno fatto pesare la delusione quando hanno capito chi eri realmente. Almeno nel mio caso è stato così.
Che cazzo, quindi, dramma. Insomma, cioè, a un certo punto, che poi se ci pensiamo, il racconto che tu hai fatto fuori onda, cara Nicola, corrisponde.
Sì, non dei miei genitori.
Non dei tuoi,
per
carità, no, no, no.
Perché...
Nel infatti senso, fratelli, l'ambiente circostante, se tu ci pensi, poi è quello. Cioè, poi, no, mi sa di no.
Sì.
E quella roba ti devasta.
Un po' sì, cioè un po' sì, perché tu non hai nessuna colpa, non hai mai chiesto di essere sopravvalutato, anzi, ti ha sempre dato fastidio. E poi quando insomma gli altri sono delusi, tu alzi la mano e dici: guardi,
scusate,
ma dai, io lo sapevo, l'avevo anche detto.
Ehi,
a me è successo sempre nei rapporti sentimentali, no? Cioè che io dicevo prima: guarda, che
non sono granché.
Nel senso, io non mi metterei con me stesso, ho queste problematiche. E questo ho capito solo dopo.
Pare.
Ho capito solo dopo che alle donne provocava la voglia opposta, come per dire: ah sì, io adesso ti aiuterò a diventare migliore. E io che dicevo: guarda che è proprio impossibile, nel senso che dovresti fare troppo.
E poi è diventata
strada.
Una tattica, è diventata.
Insomma, no, ma in realtà io sono un'anima pura. Quindi io continuavo a dirlo e cercavo sempre di dirlo con maggiore convinzione, perché dico: forse la colpa è mia che non sono convincente.
Non lo comunico bene.
Esatto, sono convincente, e più lo dicevo con convinzione, più l'autolesionismo femminile agiva. E poi mi sono sempre ritrovato con donne furenti che mi dicevano: no, tu sei così, così e così. E io dicevo: guarda, però te l'ho anche...
Guarda che 3 anni fa io l'ho controfirmato.
Ma non solo, in alcuni casi, esatto, l'ho messo anche per iscritto, perché io sono uno che scrive a lettere, quindi... Cioè non puoi lamentarti, andiamo da un avvocato,
dico
devi
io
pagare anche le spese legali. Quindi non so che dirti, quindi insomma, no, però forse sai che stavo pensando, nel mio caso la sindrome dell'impostore c'è perché forse sono un impostore, quindi forse no, non è una sindrome, cioè lì è la sindrome della al contrario, cioè ogni tanto penso di essere una persona.
Tanto Miriam ci dice: ciao Rock Show, eccomi, sono la sindrome dell'impostore vivente. Bene, l'abbiamo trovata, e lei
la personificazione,
tra poco,
eccola,
cominciamo a parlare di cinema con il nostro Boris Sollazzo in questa versione del Sollazzo del pappagallo senza pappagallo, ma insomma possiamo farlo.
Radio Rock Podcast.
E ci siamo, Volbeat, Pelvis on Fire. Buongiorno signori, Boris Solazzi è qui con noi, presentissimo, allegro più che mai.
Massimiliano Allegro.
Però, Massimiliano Allegro più che mai, ma Nicole.
E me votato Cotugno.
Nicole vuole farti delle domande. Vai. Ce le ha, diciamo, in canna da stamattina alle 7. Ha detto: quando arriva Boris?
Mi sono svegliata. Mi sono svegliata e ho pensato: cosa ci
e
puoi
poi
dire?
Si è vestita.
Sì. Su Black Storm, per esempio. Era un pallino che mi sono che proprio mi sono svegliata così.
Sì, no, tu, fuori onda ho assistito a una cosa bellissima.
Back, giusto, no?
Una cosa meravigliosa, Nicola faceva: parlano tutti di questo film, ma sarà vero, Boris? Ho sì. parlato io una settimana
solo
fa.
Che ha detto il titolo sbagliato. Ha detto Blackstorm invece che Backrooms, capito?
Blackrooms. Io perché ho scritto Blackstorm?
Non lo so.
Poi
non
dice
so
la sindrome però. Dell'impostore. Ma loro c'hanno ragione, a Nicole, che cazzo.
Però se, allora, se ci fosse un mondo giusto dovrebbero fare un film Blackstorm, La tempesta nera. No, La tempesta nera
è forse
è
più bello, sai.
Forse è più bello,
cioè, bisognerebbe pensarci, cioè, forse è più bello.
Allora, come si chiamava il film? Scusa,
Backrooms.
A Backrooms, dove è uscito
le Blackstorm. Stanze di dietro.
Boris, non so se te lo hanno chiesto la scorsa settimana perché non vi sentivo. Ho visto lei storia vera, molto interessante. Pensavo che in Italia con quella storia ci avremmo fatto due stagioni da 10 episodi. Ero curioso di chiederti se la pensavi come me o cosa pensavi fosse meglio, lo stile British o quello italiano.
Vabbè, cioè, tra lo stile British e lo stile italiano è come dire preferisci Tirocchi o Sollazzo. Evidente Tirocchi, cioè nel senso British, ma non per altro, è anche proprio una forma industriale diversa, opportunità linguistiche diverse, poi budget diversi, cioè non, poi per carità ci sono delle cose belle, cioè voglio dire Portobello, Young Pope, però certo. Noi per fare serie incredibili dobbiamo scomodare
Scatenare l'inferno,
la Trinità, la Sacra Trinità. Loro per fare serie incredibili come Peaky Blinders possono anche, insomma, prendere dei mestieranti.
Oh, sì.
Quindi cioè, è proprio un'altra roba, non, sono due campionati diversi, è veramente come la Premier League e la Serie A.
Senti,
insomma, è come
allora,
Allegri e Klopp, insomma.
Esatto.
È più forte.
Proponiamo Allegri. Questo, ovviamente. Proponiamo questo primo film.
Il primo film è Turner.
Turner.
Ce la famo entro le 10 a dirle uno.
Questo sì, bello, no?
C'era anche.
Però è un po'.
Ma se li è scritti.
No, ma posso dire che è un format.
Sì.
Cioè, Nicole storpia i nomi veri. Perché poi è bello. No, ma aspetta, è bellissimo. Perché cioè, a me ricorda mio nonno. Mio nonno si divertiva a far finta di storpiarli per farci ridere. E mio nonno noto per aver fatto Alemau perché sei morto per i propri
Alemau, ma perché già ci riconosceva
Alemau,
sì, no. Ma così,
e devo dire che però li ha storpiati con titoli credibili,
eh sì,
cioè perché Blackstone Backrooms,
esatto.
Turner Tanner,
siamo là. R,
allora
sì,
adesso forse sono anche meglio i tuoi,
vedi?
Stavo...
Raduniamo un attimo le idee, tra poco sì. Giuro che un primo titolo giusto lo diremo.
Di
intanto
Radio Rock Podcast,
ve l'abbiamo promesso. Cercheremo di, come dire, di farlo, cercheremo di provare a regalarvi questa gioia, questa felicità. Ce la fai?
Ce la faccio.
Vuoi,
Boris,
vuoi una cosa?
Vorrei una base adeguata. Questo. Alla mia richiesta. Boris,
oh.
Potresti parlarci di Tuner?
Brava, ecco, giusto. Mi ha colpito.
Grazie Nicole, grazie assai. Boris?
Allora, Tuner, Tuner, detta la romana, nel momento in cui lo dice bene lei lo dico male io, e film molto interessante per vari motivi secondo me, uno dei quali è Dustin Hoffman che trova,
che mi sembra già un buon motivo,
trova uno script alla sua altezza e se la gode, diciamo che potrebbe essere un incrocio tra Whiplash, Will Hunting... con una spruzzata di quartet, è bella questa cosa, Dustin Hoffman nella musica, nella messa in scena della musica ha trovato una nuova terza età, quarta età, non so come potremmo dirlo, ormai c'ha 80 anni ed è diciamo il compare, il mate di un ragazzo che sognava di fare il pianista e fa l'accordatore. Perché fa l'accordatore? Perché ha un orecchio talmente assoluto che oltre a sentire perfettamente ogni grado e ogni nota di musicalità sente anche ogni piccolo rumore e questo gli impedisce di fare concerti e l'unica cosa che gli permette di fare è fare l'accordatore, mestiere solitario e silenzioso in cui il suo orecchio è perfettamente abile. Il suo capo entra in un giro complicato e questo rende molto interessante il tunnel. Che cosa succede? Sostanzialmente questo suo orecchio assoluto fa gola a dei criminali, perché a cosa serve un orecchio assoluto se non a accordare strumenti e, come tutti sanno, aprire cassaforti. E quindi da,
è vero.
Esatto, da Whiplash diventa Baby Driver. Vi ricordate Baby Driver? Dove Edward Wright si era inventato l'autista di rapine con l'acufene e quindi doveva sentire costantemente la colonna sonora più invadente e insopportabile della storia del cinema, ma anche più figa, e doveva continuamente sentire musica. Il film era praticamente il parlato durante tutte le parti musicali, perché noi sentivamo le parole solo quando lui si togliava la cuffia. Qui c'è un effetto più straniante: la colonna sonora è una colonna sonora che deve in qualche modo intonarsi alle difficoltà del protagonista. Qual è il fascino di Tuner? Allora, ce n'è uno che a me ha divertito tantissimo. Daniel Roehr, che è il canadese, il regista, è quello che ha vinto l'Oscar col documentario Navalny nel 2023. Ora, secondo voi, i malavitosi che ingaggiano questo ragazzo, di che nazionalità sono?
Russi?
Russi,
da.
Ecco, allora, io vi consiglio di vederlo due volte, Tuner. Una volta vedendo il film e l'altra volta vedendo solo i russi. La cattiveria che mette nel raccontare i russi, penso neanche un messinese 4. Parlando di uno di Reggio Calabria. C'è una roba che va oltre il razzismo,
fa il giro.
Io ho sognato, a un certo punto ho sognato di vedere quel film con Paolo Nori. Cioè, devo dire che era una roba che proprio mi faceva impazzire, e devo dire anche mi ha fatto molta tenerezza, perché erano diventati, poi mi sono andato a informare, erano diventati amici, quindi c'era tutta l'ironia ma anche la rabbia di un amico che insomma aveva perso un amico, e dice: c'ho l'occasione di prendere dei malavitosi, renderli ridicoli, facciamoli russi. e quindi c'è proprio tutto,
cavalchiamo, cioè, questa occasione.
Avesse, guarda, se fosse stato italiano e avesse potuto fargli polleare tutti e così, l'avrebbe fatto. Quindi già questa è una cosa meravigliosa, cioè un atto di guerra culturale che mi commuove. Quindi sarà sicuramente il film preferito da Zelensky. Al di là di questo, che è, diciamo, uno dei pochi difetti del film, insieme forse alla linea sentimentale che è un po' forzata, il film è fighissimo, perché inizia come una commedia d'autore. La commedia è quella che il protagonista Leo Woodall, che secondo me diventerà presto il nuovo Chamelet, ma simpatico, e dall'altra appunto Dustin Hoffman, in questa dinamica da Will Hunting molto ironica, quindi da commedia però anche con un passo d'autore. E a un certo punto, quando arrivano le cassaforti, diventa tutto per tutto un ice movie con action e via dicendo. E in questo, per chi ha visto Navalny, non è così diverso, perché anche il documentario di Navalny passava dall'ironia, il sarcasmo di Navalny, il fascino, il carisma del personaggio, che era una sorta di Grillo, poi per chi lo, diciamo, poi noi scopriamo questi personaggi solo dopo morti, ma io lo seguivo ed era veramente, Navalny era veramente Grillo, anche nel fatto di essere di destra, solo che non era abbastanza di destra per Putin, ed era un uomo brillantissimo, un uomo che faceva molto ridere, e quindi ha trovato quello stesso passo in cui a un certo punto anche il documentario passa all'action, perché lui viene trattato come una spia, viene mandato in Siberia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo passo lui lo ritrova anche in Tuner, e quindi è un film che mette insieme due generi che normalmente non stanno bene, li mette bene insieme, è ben diretto. E poi, un po' come il Napoli di Massimiliano Allegri, c'è il De Bruyne della situazione, cioè c'è Hoffman che lo rende un film validissimo, ed è un po' quel prodotto che Hollywood faceva soprattutto negli anni 80 e 90, quelli fatti a regola d'arte, no? Che gli dai 7,5, che non è un capolavoro, certo, ma vai, lo vedi, esci soddisfatto e
tutti
dici
contenti.
Ma solo gli americani sanno fare queste cose qua. Esattamente questo.
È proprio così. Allora, signori, tra poco torniamo a parlare di cinema con Boris. Ci fermiamo un attimo, il break delle 9:30, e scopriremo altre immarcescibili titoli mai esistiti che solo Nicole potrà regalarci.
Possiamo fare questo?
Faremo sta rubrica.
Questa rubrica.
La proponiamo.
Cioè,
tra poco
gli
gettiamo le fondamenta.
Radio Rock Podcast.
Fighters, Spit Shine, un'altra delle nostre novità, ladies and gentlemen. Oh, ti chiede, caro Boris, occhio, la domanda è forte. Carlotta scrive: buongiorno bellezze, ma del film di Sacha Baron Cohen ne avete già parlato? Che ne pensate, Boris? Cosa dice
quale?
In proposito?
Quale?
Vedi che t'angulata?
Sai che lo so io, t'angulata. Non so il titolo, però lo so in cui comunque c'è un
titolo. Che tu non sappia il titolo è la base dalla quale partiamo.
Non è che ci stupisce così.
Esatto.
Però è molto interessante il presupposto, l'ho letto, non l'ho ancora visto, in cui c'è un cambio di generi, ovvero Sacha Baron Cohen si ritrova in un mondo in cui gli uomini non hanno nessun diritto, ma a comandare sono le donne, quindi un patriarcato al contrario, un matriarcato.
Però è molto patriarcale.
È quello, Carlotta.
No, esatto. Il trailer.
Cioè Sacha Baron Cohen è italiano.
Allora, Lady First.
Lady
scrive
First,
Carlotta.
Ecco.
Sì.
Okay. Non è una cosa paradossale, cioè casa mia.
Ma non fare lo spiritoso,
sì, ragazzi, è proprio casa mia.
Va bene, hai visto quello?
No, io ho visto il trailer, dal trailer mi sembra forse
Carlotta,
però
io mi dispiaccio di quello che è successo.
Non lo so, io di Sacha Baron Cohen trovo che sia uno dei più grandi geni mondiali, se solo avesse mai avuto voglia. Cioè mi fa pensare ad Antonio Cassano. C'è uno che ti fa quel monologo in cui dice: voi che ne sapete della dittatura? Voi che non potete, voi che siete una democrazia e non potete usare i militari per sedare le proteste, voi che non potete invadere i paesi stranieri, e lo fa da capo di Stato straniero negli Stati Uniti. Per fortuna Stati Uniti è democrazia e quindi queste cose non succedono. Quella roba è geniale tante cose che ha fatto, però nel complesso è uno che non ha mai avuto veramente voglia. È forse l'unica volta che ha avuto voglia, quando gli volevano far fare Freddie Mercury per il film sui Queen, poi non l'hanno cacciato perché aveva troppa voglia forse. Però a me c'è sempre una quota di delusione. Sono affascinato dal fatto che riesce a fare cose che nessuno riesce a fare. Mi sembra sempre che poi non sia, forse non è neanche il cinema il suo, cioè nel senso che forse il racconto di quel tipo, di quel passo, non è del tutto suo. Infatti la cosa migliore che ha fatto è una sorta di mockumentary, cioè un... Però questo poi magari invece è un capolavoro e va benissimo.
Ti do degli input così poi magari lo vedi, ne parliamo la prossima settimana. Mette le donne al potere, ma le donne fanno molto meglio degli uomini. Un po' moscio il finale perché lo butta sul romantico.
Beh,
quindi prendi questi elementi.
Anche perché diciamo che l'essere politicamente scorretto è stata sempre la sua chiave.
Beh sì.
Se dice insomma una cosa che succede
dice forse
a
questa
casa
è
mia, insomma non
guarda,
dice,
per portare
fa solo neorealismo
dell'approssimazione come ho fatto nell'ultima
mi
ora
così, mi piace moltissimo.
Credo che sia tratto di peso da una commedia francese che è dello stesso tema.
Oddio, allora facciamo così
in orticaria, cioè Sacha Baron Cohen che prende una commedia francese femminista e la fa anche moscia, e che cavolo, dai.
E allora su questa tot, questo
Moscheria.
Qua di approssimazione che a me piace molto, ci ho costruito la mia vita. Andiamo con i Mustache e torniamo con il secondo film perché diamo il tempo, 3 minuti e mezzo.
La so.
Radio Rock Podcast.
Allora, abbiamo dato il tempo che serviva, quindi Nicole, deliziaci.
Allora Boris, ti prego, parlaci di Backrooms.
Me lo puoi ridire?
Backrooms.
Ci è costata un po' per farla studiare, però brava.
Questa donna mi eccita da almeno 12
solo
anni.
Solo dicendo Backrooms.
Beh, ogni tanto mi chiama e mi fa.
Sì,
Backrooms.
Oppure ogni tanto ti chiamo, sbaglio i titoli e poi attacco.
E io mi eccito lo stesso perché
financo di più.
Esatto, comunque mi accontento. Allora, Backrooms... dobbiamo avere un po' di tempo perché diciamo è una storia
particolare.
Guarda,
ti do 5 minuti e 16 secondi.
Questo forse è esagerato, però insomma sei sconvolto dal fatto che io ti abbia detto una cosa del genere.
Sai, sì,
quanto sono invecchiato?
Sì.
Un tempo avrei detto solo 5 minuti e 16 secondi. Adesso non me va. Allora, Backrooms, che cos'è? Backrooms è un progetto di un ragazzino di... mi pare 15 anni allora, una specie di enfant prodige. Noi eravamo in lockdown. Vi ricordate il lockdown? Io non mi ricordo.
Mia, sembra una roba lontanissima.
Una roba incredibile. Cioè, io ci sono quasi morto ed è comunque una cosa che non ricordo più, a dimostrazione che siamo fatti per dimenticare. E come dice, i pinguini tattici nucleari, gli uomini possono dimenticare gli olocausti, ma non il viso di una donna. Ed è assolutamente vero.
E
cazzo, è vero, porca,
e questo sì, è una bella. Pinguini tattici nucleari sono Max Pezzali che ha studiato, è meraviglioso.
E pure questo mi hai eccitato tu questa roba.
Adesso ho visto, adesso si comincia a arricciare i capelli, Alessandro.
Lo so. Io li amo alla follia, vado a tutti i loro concerti.
Per chi non ha la Radio Rock TV, Alessandro è venuto ad abbracciare.
Sì, e abbiamo limonato. Ma lo ha fatto solo perché gli ho, l'ho messo al numero 10 del prossimo numero di band.
Sì, è vero. Però hai detto una cosa fighissima. Bravo, prego.
Backroom, questo ragazzino mette su una, su YouTube questo video, saranno una, alla fine saranno una lunga serie di, una buona serie di video e anche un progetto letterario che si chiama Backrooms e che racconta di un personaggio che trova dei portali per perché ha visto il Land Empire, dei mondi irregolari, delle stanze appunto, degli sgabuzzini tra virgolette, dove tutto è irregolare, dove tutto è sghembo, dove c'è sempre qualcosa che non funziona, dove pensi di poter fuggire e alla fine rischi invece di rimanere intrappolato. È l'inconscio, è qualcosa di più inquietante, non si capisce all'inizio, però è un'idea geniale, fatta durante il lockdown lo è ancora di più perché vivevamo in delle backrooms, cioè avevamo preso le nostre case che erano diventati dei portali dimensionali in cui il mondo si era fermato sostanzialmente, in cui a un certo punto, come il protagonista di quei video, prima fuggiamo e poi ci sentiamo intrappolati. Quindi è tutto questo fatto da un teenager, quindi quando dite quando dite quella cosa insopportabile ai miei tempi, voi siete dei coglioni, no, lui è un genio e voi siete dei coglioni.
A 15 anni io forse neanche il cazzo mi trovavo.
E lui è andata
detta
è,
così.
Sì. Ah, beh, detta,
io credo di non essermelo mai trovato. E
allora lì c'è un altro tipo di problema.
Esatto. Ma sai, cioè, le dimensioni contano e anche la miopia e le due cose insieme purtroppo non aiuta. E andò male l'esperimento, solo 77 milioni per il primo video. Quindi insomma, ragazzino, ed è diventato ricco a 15 anni. Questa è anche una storia bellissima che vogliamo, che vogliamo raccontare. Quel ragazzino è Kane Pearson, adesso ha solo 20 anni. Tu dici, perché io, no, a 48 sono, non c'ho una lira, sto ancora qua con Alessandro Di Rocchio. Lui ha 20. È già vero. Pieno di soldi e Hollywood gli dice fai un
fai quello che vuoi,
fai un film e espande questo universo, espande questo film. E qual è il problema? Allora, se non avete raccontato tutta questa storia perché come me ci avevate magari da fare durante il anzi al contrario di me ci avevate da fare durante il lockdown e quindi non stavate costantemente a cercare vediamo che cosa ha fatto Vin Diesel oppure questo bambino quindicenne. E non rischiate anche l'arresto perché insomma se vai a vedere dei video di un bambino quindicenne può essere anche pericoloso e, allora state a posto perché se non l'avete visto siete vergini di questo universo e questo universo vi soddisferà, cioè siamo dalle parti di Obsession, dei ragazzi molto giovani che alla regia hanno delle idee molto forti che abbattono la quinta parete di YouTube, cioè sono tutti e due YouTuber, ma non sono content creator, sono registi che hanno usato YouTube come palestra, esattamente come, che ne so, Nanni Moretti usava i cortometraggi, quindi sono veramente registi e diciamolo, togliamo quel tipo di pregiudizio e quindi va bene. E, cioè, in più c'ha 20 anni, voglio dire, no?
Certo,
cioè,
di
sono pochi,
no?
Xavier Dolan, Bertolucci, che sono, hanno esordito così, così giovani. Se l'avete visto, aia, cioè nel senso che quella roba che lui aveva fatto su YouTube era davvero dirompente. Qui Hollywood fa una cosa che non doveva fare, secondo me, cioè gli toglie la sceneggiatura e in qualche modo per tutelarlo ci mette un mestierante e quel mestierante rende lineare quello che lineare non era.
Certo.
Niente, che forse di non doveva essere. Per cui se non hai visto l'originale ti sembrerà comunque un buon film, ma se hai visto l'originale tu dici madonna mia, era un'occasione d'oro e l'hai buttata. Però evviva, cioè nel senso che è meraviglioso e vi dico, siamo forse alle porte di una nuova New Hollywood in cui Hollywood non sa più che fare, si affida ai registi horror giovanissimi. E questi portano l'innovazione? Speriamo.
Lo scopriremo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Beh signori, AC/DC Rock or Bust, come sempre tutte le cose belle sono purtroppo destinate a finire, ci accingiamo, abbiamo un paio di minuti prima di chiudere e quindi a Boris in due minuti chiedo C'è tre film che secondo te in questo film. Allora facciamo così, te prevengo: Aldair, Cuore giallo rosso e The Default e C'è da andare. E va bene, togliamolo dalla lista. E se non andate a vederlo, allora,
aspetta, ve lo devo dire perché
ricordate
riesco,
che potreste morire.
Non riesco a iscrivermi alla SIAE. Quindi finché non mi iscrivo alla SIAE,
no. Merda vera,
ci schiate.
Anzi, sai che c'è? Non me ne frega manco niente di chiedere i tre titoli. Invece te voglio chiedere un'altra cosa, sì. Non c'entra niente, ci abbiamo poco tempo, ma me lo dire, com'è andata via Appia Feltrinelli,
bene,
la presentazione del Barrio?
Bene, stava molto bella.
Nella chat leggevo di doverlo spaccare, l'abbiamo spaccato.
È stato molto bello, sì sì, pieno, c'erano anche posti in piedi, non mi succedeva da anni.
Ho visto delle immagini belle, mo al di là Barrio è tuo figlio e noi siamo come tutti zii,
io direi,
no?
Che nel prossimo Barrio che esce il 19 di giugno
completi il giro con Rock Show, diciamo.
Sì,
ecco.
Ci saranno Alessandro Tirocchi, Emilio Pappagallo e Martina Caronna.
Sì, eravamo invidiosi di Maurizio Paringoni e quindi abbiamo provato a...
Vuoi dire come si chiama il tuo contributo?
Grazie Roma. Questa cosa ti ringrazierò per tutta la vita, oltre a un'altra cosa che ti diremo solo quando esce.
Grazie e quindi, Boris.
Una buona presentazione.
Bella, bella, no, molto
siamo
bella.
Contenti.
Poi, insomma, sono sempre... è bello perché le nostre presentazioni sono a metà tra la comunità che si incontra
sì.
E gli alcolisti anonimi.
E l'aperitivo.
Ognuno dice una frase e dice sono un Boris Sollazzo e lo scrivo su Barrio da 3 mesi.
Perché ricordiamolo
che è una lista di racconti in cui... come minimo ai 30 autori che ci sono e di solito siccome si è creato un bel rapporto tra tutti gli autori almeno 15 vengono alle presentazioni, quindi durano tra le 3 ore e mezza, insomma.
No, c'è da dire un'altra cosa alla quale diciamo tengo da fruitore, Maurizio mi conosce lo sa, fruitore acquirente a volte compulsivo senza motivo sia in libreria che in edicola, cioè nel senso io ho un feticismo per ciò che viene pubblicato, no? Quindi io dico se vogliamo dare una mano a dei progetti editoriali, nella fattispecie sarebbe bello dare una mano a Barrio, ecco, ci sono degli appuntamenti che vanno come dire rafforzati, per cui essere in una vanno bene tutte le librerie, ma in una libreria mainstream grande che quindi poi ha bisogno, è inutile che ci prendiamo in giro, di un riscontro visivo proprio fisico, ecco, facciamolo.
Ma poi c'è un altro motivo, adesso se mi posso prendere proprio 30 secondi,
certo che sì.
Che è quello che dico a tutte le presentazioni, è quello che dico sempre a tutte le presentazioni, ci sono due cose che su Barrio bisogna sapere. I progetti innovativi e tra virgolette di nicchia non hanno bisogno di grandi numeri, ma hanno bisogno di numeri, cioè hanno
esatto,
bisogno di uno zoccolo
esatto.
Duro. Quindi si possono fare, se fatto come me, cerchi in tutti i modi di risparmiare, di utilizzare quello che hai imparato
chiaro.
In tanti fallimenti per non fallire un'altra volta,
quello,
ma deve esserci un riscontro, anche perché banalmente sennò non fai una cosa che non viene letta. E l'altra cosa è l'aneddoto che io racconto alla fine di ogni presentazione, che è, diciamo, io ve lo consiglio anche nelle litigate con le vostre compagne, cioè è il ricatto morale principe. È difficile che tu non compri Barrio dopo questo aneddoto, me lo sono studiato.
Nicole, capito?
E la fortuna è che l'aneddoto è vero, perché se l'avessi inventato non sarebbe venuto così bene. L'aneddoto è quando chiusero il cinema di Cerveteri, che adesso è di nuovo aperto,
sì.
Per fortuna, e io stavo lì, conducevo la serata e c'era tutta quanta la comunità, che io non avevo mai vista praticamente tutta insieme, che si batteva il petto e diceva non è possibile, questo cinema era meraviglioso, perché lo chiudete, non è giusto, e c'era anche il sindaco e la giunta e questi insomma non lo dicevano, ma di fatto facevano capire colpa del sindaco, dell'amministrazione. E il sindaco che se la teneva, bravo ragazzo, più giovane di me, non si arrabbiava mai. A un certo punto, io non l'ho più visto così, sale sul palco, mi strappa il microfono con la vena tipo De Rossi e con la voce leggermente alzata, a differenza mia che avrei probabilmente fatto cadere il soffitto, fa io sono davvero davvero contento che voi teniate così tanto a questo cinema e che sentiate il bisogno di un polo culturale nella nostra città. Mi informo solo di una cosa, che se ognuno di voi, che adesso vi lamentate, aveste comprato un solo biglietto, ma non nell'ultima settimana, nell'ultimo anno, questo cinema non avrebbe chiuso.
Eh sì, è una grande
e a me là mi si è aperto un mondo, perché era vero. Cioè poi alla fine della
certo.
Serata avevamo fatto i conti,
certo.
Lui l'aveva detto non a caso, avevamo fatto i conti ed era così. E quindi ragazzi, quando pensate, ah bello Barrio, che spazio di libertà, se scrivo a Boris e ho un buon racconto, poi lo pubblico.
Potrei essere pubblicato.
Dicono cose sulla guerra che non dicono altri, però allora bisogna sostenerlo.
Ecco.
Io dico sempre, dategli una possibilità, guardatelo, leggetelo, se vi piace compratene altri e consigliatelo, se non vi piace sono pur sempre quello che da 20 anni vi racconta il cinema, state zitti e non rompete i coglioni.
Sono d'accordissimo, sottoscrivo ogni parola, pure se non vi piace fate, ma va bene, bene così,
abbiamo provato.
Grazie a tutti signori, Rock Show è terminato, ahimè. Grazie a Nicole, fondato, detta Michael. Grazie per essere stata con noi.
O Monique.
Grazie per averci regalato. Per averci regalato pressapochismo. Così, leggerezza.
Tanta chilo, leggerezza. Un po' freschezza, possiamo
freschezza
dirlo.
Freschezza e luoghi comuni un tanto.
Allora, aspetta, però vorrei chiedere a Nicole se potrebbe, se potesse fare, insomma, questo ultimo, come dire, scrolling delle, dei titoli cinematografici. Se può dire, si poticchia o non si poticchia. Allora, Turner.
Turner.
Sì.
Backrooms.
Turner, si può vedere?
È ottimo, eccellente. Okay. Poi Backrooms,
Blackstorm.
Secondo me, Blackstorm sì. È un film che secondo me devono scrivere. Potresti scriverlo tu. No, sai, quando... adesso iscriviti alla SIAE e datti modo di sceneggiare.
Oggi pomeriggio dovrei farcela, quindi andate a vedere Aldair.
Grazie a tutti, signori. Grazie Maurizio, grazie Boris, grazie Nicole. Tra poco Gagari. Ciao. Noi torniamo lunedì. Oh, guarda tu, guarda le cose.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.